file 28, pagina 265. La requisitoria e il verdetto. Finalmente, il 25 luglio termina la fase delle deposizioni. È suonata l'ora delle requisitorie e l'indomani il procuratore generale americano Jackson apre il fuoco. Nel suo intervento si fondono l'ironia e la tragedia. Il magistrato, dopo aver giustificato sul piano del diritto internazionale e su quello dei semplici sentimenti umani la validità di un processo, che la difesa si è naturalmente sforzata di considerare illegale, chiede ai giudici le pene più severe per i criminali presenti e per il contumace Martin Bormann. La storia constaterà, dichiara Jackson, che tutto ciò che costoro avrebbero potuto dire in propria difesa lo hanno detto. Mai nel momento del loro splendore e della loro potenza hanno offerto a un uomo un processo come quello che abbiamo fatto loro. Le nostre prove della loro colpevolezza si basano solidamente su testimonianze alle quali non hanno saputo contrapporre che le scuse piagnucolose e i meschini sotterfugi che avete ascoltato. Se quindi al momento del giudizio finale la mia accusa è dura e spietata, ciò dipende dal fatto che le prove stesse lo esigono. Se doveste arrivare alla conclusione che questi uomini non sono colpevoli, sarebbe come dire che non c'è stata una guerra, né i massacri, né i crimini. Sir Hartley Shawcross prende la parola dopo Jackson. Il procuratore inglese insiste sulla barbarie con cui i tedeschi hanno condotto le ostilità, ricordando la distruzione di città come Stalingrado e Coventry e le tombe di 10 milioni di persone che potrebbero vivere oggi pacifiche e felici. Per chiedere anche lui un castigo implacabile, Sir Hartley cita Goethe. Un giorno aveva predetto quel grande: il destino colpirà il popolo tedesco perché troppo facilmente egli si rende schiavo ingenuo di ogni pazzo criminale che ecciti le sue più sordide tendenze e, esaltandone i vizi, gli presenti il nazionalismo sotto l'aspetto dell'isolamento e della violenza. Questi pazzi criminali, eccoli qui, e voi sapete gli orrori di cui si sono resi responsabili, prosegue Hartley. L'umanità che combatte perché in tutto il mondo siano ristabiliti beni come la libertà, l'amore e la comprensione reciproca, si presenta davanti a questo tribunale e grida: sono le nostre leggi, imponetele. Il rappresentante della Francia è Charles Dubost, che chiede per ognuno degli imputati una pena che sia proporzionale ai dolori e ai supplizi che ha inflitto agli altri, vuoi direttamente, vuoi aderendo a decisioni disumane. Infine, il procuratore generale sovietico Rudenko dimostra che gli accusati sono all'origine dei crimini provati e che la loro responsabilità personale è indubbia, senza che nessuno di loro possa nascondersi dietro gli ordini superiori. Alla fine di questa requisitoria quadripartita, gli accusati dimostreranno stupore e paura. I procuratori si erano praticamente rifiutati di tener conto delle spiegazioni che essi avevano cercato di dare nelle loro deposizioni per giustificare le proprie azioni, mentre alcuni di loro erano convinti di esserci riusciti. Imputati di parecchi delitti, intuivano come ormai inevitabile la strada che li avrebbe definiti colpevoli di questi delitti. È esattamente come se non avessimo aperto bocca, commenta Goering, e Ribbentrop aggiunge: È proprio vero? È stato solo tempo sprecato? Almeno Göring, che non si è mai fatto illusioni sulla conclusione del suo processo, trova una soddisfazione inattesa nei diversi interventi degli accusatori. Siamo tutti nella stessa barca, constata con tono ironico. Anche quelli che hanno preferito strisciare e hanno voluto attaccare il loro regime, trovano adesso la loro parte di attacchi. Pensavano, tradendo, di uscirne fuori, senza scottarsi. Tanto peggio per loro, è meglio così. È soprattutto Hjalmar Schacht che Göring beffeggia nelle sue parole. Preferisco essere trattato da assassino che come è stato trattato lui da ipocrita e da opportunista. Non riuscirà mai a riaversi da questo colpo. Ci sarà sempre qualcuno che gli dirà: da una parte siete stato un traditore, dall'altra un ipocrita. Preferisco il mio modo di agire. La parola è ora agli avvocati. Duro compito loro, senza speranza per molti. Così i difensori unanimi hanno pregato il professore di diritto Jarreis di intervenire per primo nell'intento di contestare la legittimità del processo, tesi che, se accolta dal tribunale, farà annullare la procedura e i dibattimenti. Le possibilità dell'oratore sono evidentemente minime, tanto più che il procuratore generale Jackson, prevedendo questa controffensiva, si è già preoccupato 2 giorni prima di annientare in anticipo gli argomenti che avrebbero potuto essere portati dalla difesa in merito. Ciò nonostante, Jarreis ricorda lo stesso la regola del diritto internazionale, intangibile fino a quel giorno, della non retroattività delle leggi. Ora, al momento in cui gli atti e i crimini imputati a molti accusati, in particolare il genocidio, furono compiuti, non c'era alcun testo giuridico che li condannasse con sanzioni precise. Inoltre, osserva il professore, è la nazione tedesca che ha condotto la guerra con i suoi diritti sovrani e non assolutamente gli accusati, siano essi individui o organizzazioni. Seguono le arringhe. Di fronte alle accuse, gli avvocati sono spesso ridotti a invocare le circostanze attenuanti, la scusa della buona fede o dell'ignoranza dei fatti, quando non arrivano a cercare una giustificazione nella forza maggiore o nell'istinto di conservazione. La non esecuzione o la non trasmissione degli ordini ricevuti potevano costare la vita a chi se ne rendeva colpevole. Da parte sua, il dottor Friedrich Berkold, avvocato di Martin Bormann, senza troppo discutere le accuse gravanti su quest'ultimo, si sforza soprattutto di far ammettere al tribunale che suo cliente è morto, il che estinguerebbe l'azione civile. 25 anni dopo la scomparsa del segretario e anima nera di Adolf Hitler, il dubbio resiste ancora e numerose testimonianze, certamente sincere, ma che non si possono definire indubitabili, sono state raccolte in questo quarto di secolo sulla sopravvivenza di Martin Bormann. Questi, dopo un lungo periplo attraverso l'Europa, avrebbe cercato rifugio sotto falso nome nell'America Latina. Uno dei suoi figli, che fa il prete, afferma da parte sua di ignorare completamente la sorte di suo padre. Dopo la fuga di Rudolf Hess in Inghilterra, Hitler aveva fatto di Bormann il successore in tutte le cariche e in tutti i poteri del delfino indegno. In seguito il ruolo di Bormann si accrebbe ancora, al punto che ottenne il controllo di tutte le leggi e di tutte le direttive emanate dal Führer. L'accusa metteva a suo carico fra gli altri crimini, lo sfruttamento spietato dei popoli del Reich e dei territori invasi, la sua complicità nei piani di sterminio o di sottomissione dei popoli dell'Ostland e nell'esecuzione di questi piani, la persecuzione condotta contro gli ebrei e la parte che aveva avuto nel programma del lavoro forzato. L'accusa gli imputava inoltre la responsabilità dei maltrattamenti inflitti ai prigionieri di guerra e quella del linciaggio dei membri degli equipaggi dei bombardieri alleati definiti terroristi. A sostegno della propria tesi, il dottor Bergol aveva fatto venire al banco dei testimoni Erich Kempka, che era stato uno degli autisti di Hitler e l'ultimo ad aver visto in vita Bormann la notte del 1 al 2 maggio 1945 nei pressi del ponte berlinese di Weidendamm. Il numero 2 del partito sarebbe allora avanzato sul ponte, camminando accanto a un carro, ma quest'ultimo sarebbe stato improvvisamente colpito da un proiettile sparato da una barricata innalzata all'altra estremità del ponte e sarebbe esploso. Martin Bormann, secondo Kempka, in quel momento era aggrappato al carro tigre e sparì. Il testimone, la scelta si svolgeva a 3 o 4 metri da lui, fu anche lui proiettato in aria e ricadde svenuto. Quando riprese conoscenza, non trovò più alcuna traccia di Bormann. Nessuno, afferma Kempka, avrebbe potuto cavarsela stando nel posto in cui si trovava lui. Ultimi avvocati a prendere la parola, i difensori delle organizzazioni accusate cercano di scagionare le une a spesa delle altre, un vero gioco dei bussolotti, ma la sorte riservata a queste persone morali non suscita nei loro rappresentanti quell'eloquenza che invece si erano sforzati di dimostrare i difensori dei singoli imputati. Gli accusati sono invitati infine a fare un'ultima dichiarazione. In altri processi questo invito precede spesso istanti patetici. Nel nostro caso questi istanti saranno rari. Il patriottismo, questo sarà infatti l'argomento di Göring, Neurath e Papen. Quest'ultimo in più aggiungerà, e in modo molto accorato, che il processo è ingiusto. Chi autorizza il giudice Jackson ad assicurare che io sono stato il pio agente di un regime empio e Sir Hartley a dire di me che ho preferito regnare in inferno che servire in cielo, non sta a voi, signori accusatori, ma a Dio giudicare questo. Per Schacht tutto ciò che ha fatto e che oggi gli è rimproverato lo ha fatto con l'unica preoccupazione di assicurare una gestione sana ed equilibrata alle finanze tedesche. Keitel e Jodl, alzatisi sull'attenti, ripetono che sono stati solo degli esecutori di ordini. Röder e Dönitz almeno elevano i loro interventi al di sopra dei loro casi personali. La Kriegsmarine ha combattuto lealmente, riaffermano i due. Frank, decisamente ai limiti del misticismo, rimpiange di non essersi accorto, se non meditando nella sua cella, della frattura esistente tra le dottrine cristiane fatte tutte di carità e quelle nazionalsocialiste, basate sulla violenza e la discriminazione razziale. Rosenberg, questo strano sionista antisemita, assicura di non aver previsto la tragedia che sarebbe nata dai suoi incitamenti pseudo-filosofici. Albert Speer si conferma come l'accusato più interessante. Anche lui, come i due ammiragli, fa astrazione del suo caso personale per mettere in guardia l'umanità contro i pericoli che la minacciano dopo una guerra i cui metodi sono già sorpassati. La bomba atomica, i missili radioguidati o supersonici sono i temi provvisti del suo intervento. La sera del 31 agosto Lord Justice Lawrence pronuncia la frase fatidica: il dibattito è chiuso. Dal 20 novembre 1945 il Tribunale Internazionale ha tenuto 403 udienze, ha ascoltato 33 testimoni a carico e 61 testimoni a discarico e ha ricevuto 141 deposizioni scritte. La 404 udienza è rinviata al 30 settembre per la lettura del dispositivo della sentenza. Il verdetto è previsto per il giorno seguente. I giudici impiegheranno dunque un mese per deliberare. Questo mese gli accusati lo trascorreranno nell'ansia e nell'incertezza che si può immaginare, eccetto Schacht, molto fiducioso nelle proprie possibilità di cavarsela. Alcuni però, col trascorrere dei giorni, acquisteranno una specie di serenità rassegnata, come Ribbentrop, che ama ripetere di preferire la condanna a morte alla prigione a vita. La maggior parte, come Keitel, che è molto pessimista, approfitta di quel periodo di lugubre inattività forzata per redigere memorie, nell'intento di giustificarsi o di portare una testimonianza storica. Pagina 272.